Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. For me.
Good evening Polly, benvenuti alla puntata numero 5 del Dance World. Io sono sempre Dan e con me c'è Valentina.
E sì, buonasera a tutti, rieccoci di nuovo in studio, ovviamente supportati dai nostri tecnici dietro al vetro, Marco e Rosario.
Sì, dopo una settimana esatta, non è sgarrato di un secondo.
No, assolutamente.
Ah già, fa partire in automatico. Vabbè. Comunque, siamo qui di nuovo mercoledì sera.
Con un capitolo importante, tra l'altro, oggi della musica rock, perché passiamo al rock psichedelico,
quello un po' più studiato, con effetti speciali, non il classico rock con la chitarra e via.
No.
Più ricercato, sì. E parleremo appunto dei Pink Floyd nella School of Rock Part 1.
Esatto,
e dei Doors
invece nella School of Rock Parte 2.
Poi abbiamo sempre qualche news da proporvi e naturalmente vi segnaleremo un locale e... Cosa possiamo dire? Lanciamo subito il primo pezzo.
Sì, partiamo subito.
Chi è? Stiamo parlando di Bob Dylan, cui ci eravamo lasciati la scorsa settimana.
Esatto, con un altro pezzo molto importante di Bob
Bellissimo,
Dylan.
Bellissimo, fantastico. E appunto Bob Dylan, Hurricane.
Pistol shots ring out in the bar room. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. Yeah.
ghettos unfamed. Rubens in South America fighting for his name. While out the decks of Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job and you're...
E Bob Dylan con Hurricane ci ha accompagnato alla nostra prima sezione di School of Rock e
sì,
alla storia.
È tagliata un po', eh.
Purtroppo si è un po' lunga.
Però fantastica.
Bellissima.
Molto
e quindi alla storia di Pink Floyd.
Sì, Pink Floyd, parlo io dei Pink Floyd. Ci sarebbe da parlare almeno 10 ore per dire quasi tutto.
Sì, ma
noi lo facciamo in 5 minuti. Sì, mi dispiace. Comunque, beh, innanzitutto parliamo di Pink Floyd, della nascita della psichedelia e del fatto che dal 1965, in cui, il giorno in cui si incontrano Syd Barrett e Roger Waters, insieme, e che allora pensa Syd Barrett era un liceale, studiava al liceo artistico.
Quindi giovanissimo.
Giovanissimo, e Roger Waters era studiava architettura insieme a quelli che saranno gli altri due Pink Floyd, che sono appunto Rick Mason e Rick Wright. E hanno formato un primo gruppo che poi si è sciolto, che poi però è diventato The Pink Floyd Sound, il suo primo nome è stato quello.
Sì, e poi cambiato insomma i Pink Floyd.
Sì, l'hanno accorciato perché sai quei nomi un po' lunghi. Comunque il nome nasce da due personaggi che sono Pink Anderson e Floyd Council, che sono due musicisti blues americani. Sì. Ed è insomma il nome, insomma, un tributo a questi due, no?
Sì.
Nel 66 si esibiscono la prima volta dal vivo al Lufo Club di Londra e diventano famosi soprattutto per il fatto che nei loro testi, i loro testi sono molto ricercati.
Sì, anche sì, espressi anche con una musica particolare.
Sì, i testi ricercati soprattutto nella letteratura di Tolkien o Edward Lear, insomma, testi molto, insomma, non i classici testi rock.
No.
Testi un po' più evoluti. E questa è una caratteristica che li rende famosi. La seconda è il fatto che sperimentano moltissimi suoni.
Sì.
Utilizzano dei suoni fantascientifico, cosmico, insomma, dei suoni un po' così.
Sì,
studiati.
Cercano insomma di ricreare atmosfere che magari un po', come dire, appunto cosmiche, insomma, che hanno a che fare con qualcosa di trascendentale.
Sì, classici film. Perché poi nell'epoca hanno iniziato a uscire i primi film del UFO, quelle cose un po'.
Sì.
E Pink Floyd, ecco, si sono ispirati anche a questo. Comunque parliamo adesso dei primi album, i primi album con Barrett, perché Syd Barrett è un mito, è stato un mito, è diventato anche un mito da un lato negativo perché ha iniziato ad abusare dell'LSD e
sì.
Questo non è una gran cosa.
Che era la droga di quegli anni.
Sì, era la droga e lui era purtroppo uno di quelli che ne faceva abuso, non solo uso.
Sì.
E quindi i primi album, il primo interamente con Syd Barrett è stato The Piper at the Gates of Dawn. E il secondo, A Soulful of Secrets, è stato suonato su due pezzi da Syd Barrett. Poi, purtroppo, per problemi legati alle droghe, è stato sostituito da David Gilmour.
Sì.
Siccome tra Syd Barrett e insomma tra i Pink Floyd c'era
questo problema,
però alla fine si volevano bene perché comunque sono nati, cresciuti insieme, volevano in qualche modo mantenere Syd Barrett nel gruppo nonostante il suo gravissimo problema, e così hanno fatto alcuni live in 5 fino a quando purtroppo Syd Barrett si è dovuto ritirare la vita privata nel 68.
Sì.
E i Pink Floyd sono tornati a essere un quartetto.
Quartetto.
E infatti al suo posto è arrivato poi definitivamente David Gilmour. E poi vabbè, in seguito cosa possiamo dire? Beh, segnaliamo il fatto che hanno fatto un concerto storico.
Sì, a Pompei,
nell'Anfiteatro di Pompei, un'idea del regista Adrian Mabon, che ha voluto fare questo concerto in un'atmosfera un po' particolare.
Molto suggestiva.
Suggestiva, molto. E questo è un fatto. Un altro fatto interessante e divertente sono le scaramucce col regista Stanley Kubrick.
Esatto.
Perché Kubrick è stato un fan dei Pink Floyd.
Sì.
E nel 71 aveva chiesto di utilizzare una loro canzone, Atom Heart Mother, per la colonna sonora di Arancia Meccanica, un capolavoro del cinema.
Sì, un po'
ma
crudo.
Crudo, però comunque a quei tempi è stato un capolavoro, anche
sì,
oggi.
Certo.
E i Pink Floyd hanno rifiutato perché pensavano che questo film facesse cattiva pubblicità.
Eh sì.
E Kubrick, insomma, non è stato così felice.
Se l'è legata,
no?
Un po' al dito.
Esatto,
insomma.
E così, allora, cosa ha fatto? E successivamente, quando Paul Rogers è andato a chiedere a Kubrick di utilizzare la voce registrata di Hal, no?
Sì,
la voce di
del 2011
dello spazio. Cosa, insomma, gli ha dato un bel 2 di picche e ha detto, ragazzi,
occhio per occhio.
Infatti, è stato così. Comunque, parliamo adesso dei successoni, quegli album che sono un capolavoro assoluto della musica, che sono il primo del 73, che è appunto il Dark Side of the Moon.
Bellissimo.
Un capolavoro assoluto che ha venduto 35 milioni di copie, penso non l'abbiano comprato tutte loro, quindi
no,
qualcun altro l'avrà comprato.
Sì.
E poi il successivo, che è Wish You Were Here,
stupendo,
del 75, che su cui c'è una leggenda, non è una leggenda, una qualche cosa da dire, un aneddoto. È il fatto che durante la registrazione di questo album è comparso così misteriosamente negli studios Syd Barrett,
sì,
irriconoscibile in situazione così, che ha commosso un po' tutti, questa,
certo,
sua presenza all'interno della sala registrazione. Così, insomma, questa è una nota. E poi c'è stato The Wall, altro,
sì,
capolavoro assoluto, che è stato il loro ultimo album. Bene, cosa facciamo? Lanciamo un pezzo giusto per far capire chi erano i Pink Floyd.
Esatto, ed è uno dei pezzi più famosi.
Sì, uno dei pezzi più famosi, che appunto Another Brick in the Wall.
E torniamo in studio dopo Another Brick in the Wall e The Pink Floyd.
Sì, bella.
Bellissima canzone. Pronti per lanciarvi insomma le nostre news.
Le nostre news. Allora, parto io con una news sui Metallica.
Sì.
Sì, erano bravi una volta. Comunque,
sì.
Adesso dicono che insomma stanno registrando il CD, devono ancora finirlo, no?
Esatto.
In realtà questo nuovo CD doveva uscire entro il mese di febbraio, poi è rimandato ad aprile, adesso si pare che esca a settembre.
Un parto insomma.
Sì, allora la buona notizia è che l'ultimo CD che ci ha messo a registrare 20 anni è stato Black Album, che è un capolavoro.
Un capolavoro,
no? Però
quindi si spera che anche questo,
io insomma dopo che ho sentito l'ultimo non ho tutta sta fiducia, però
vabbè dai, forse senza avere aspettative.
Non abbiate aspettative, abbiate solo tanta pazienza perché dovete aspettare fino a settembre. E comunque il fatto sta che ci sarà comunque un tour europeo e insomma, e quindi questo può essere una causa del fatto che cioè il lato positivo è che ci sarà il tour europeo, il lato negativo è che rallenterà la registrazione, ecco.
E
va bene, tocca a te Vale, dimmi cosa hai trovato.
Allora io purtroppo ho trovato che scomparirà, insomma in realtà è stato abbattuto, il celebre negozio Tower Records di Los Angeles.
Perché tu sempre nel news drammatico, no?
E
Patti Smith che va in chiesa, è cosa che crolla, cioè
è l'animo dark che c'è in me.
Ah, ecco,
io sono melodrammatica. Mi piaceva Leopardi a scuola, fai te.
Che culo.
E quindi è stato fondato nel 1969 questo Tower Records di Los Angeles. Era una vera icona del rock.
Sì, il classico negozio che tutti vanno a visitare a Los Angeles.
Esatto. Però insomma la società è fallita, quindi è stato già chiuso. E purtroppo al suo posto cosa prenderà piede? Un nuovo edificio di 3 piani con uffici, negozi e centri benessere.
Classico, no? Meglio una lampada che un bel paio di CD.
La nostra generazione.
Ma qualcuno spero abbia protestato, no? Qualcuno.
Sì, ma purtroppo le proteste sono state vane.
Ah, bene, fantastico. Come sempre proteste sono state vane. E vabbè, cosa vuoi che ti dica? È caduto. Adesso non ci rimane
che farcene una ragione.
State ascoltando P.O.R.C.O. Radio Porco. Tutto rock a tutto spiano. P.O.R.C.O. Aurora. È Dani il bello che vi scuote quando mancano 5 a sinistra dei 9 rintocchi da Radio Porco, la fonte rock d'America. Credite di dare una controllatina al signor Urlo?
Dani il bello è una forza, avrà 1 milione di sbutandate. Scommetto che è un mega rimorchio a gnocchi strasdrumoso.
Una voce come quella che si ritrova deve essere un calamita snack.
Benvenuti da Michita, cosa ordinate?
Vorrei, vediamo, un bollone pelle con un po' di Michi. Un po'. Ma mi raccomando, con dentro tata. Ma. Io potrei avere. Netto. Mellata. Chili. E. Bibi. Ancia.
Come?
Mi dispiace, ma. È rotto.
Vediamo se riesco a ricapitolare l'ordine: bombolone glassato, 2 ciambelle, caffè con crema di latte, cornetto con marmellata di ciliegia e bibita all'arancia.
Esatto.
Grazie. Fate il giro, prego.
Fantastico, fantastico. No, non è che non sapevamo cosa mettere di musica, è che sta scena l'ho vista su Fusi di Testa 2.
Esatto. Ma è anche per farvi capire quanto siamo fuori di testa noi.
Sì, sì, perché qua c'è delirio.
Esatto.
Sì, prima di tornare alle news, tornando. Una news. No, questa fa ridere. Cioè,
sì,
continuiamo. Fa ridere tantissimo. Peter Gabriel.
Mm-hmm.
Celebra Peter Gabriel, si è di nuovo rotto una gamba. La seconda volta che gli capita.
Vabbè,
ma la prima volta è successa sul palco 35 anni fa, perché era caduto, insomma, facendo il suo lavoro, no?
Sì.
E invece adesso era con gli amici in Svizzera che sciava tranquillo. E non si sa per quale motivo, forse
No.
Si è schiantato su una roccia e si è rotto la gamba. Vabbè.
Tra l'altro ti posso dire una chicca su Peter Gabriel.
Sì, vai.
Infatti, in pratica, quando il cantante di Jethro Tull provinava, no? I vari membri per il gruppo, era arrivato anche questo Peter Gabriel da lui, ma lui l'ha scartato.
Ah, ok. Vabbè, non so se se ne è pentito, hanno avuto successo tutti e due.
Sì, sì,
però...
quindi alla fine è andata bene così.
Vabbè, adesso è zoppo, quindi sarebbe inutilizzabile, no?
Infatti.
Vabbè, facciamo gli auguri che guarisca presto.
Di pronta guarigione.
Invece tu?
Io ho trovato che c'è stata un'esibizione dal vivo di Ringo Starr e Dave Stewart.
Oh, due colossi... due cariatidi della musica.
Assolutamente sì. Alla House of Blues di Hollywood. Ma la vera questione è: allora, questi due in pratica pare che avessero litigato.
Sì.
No? Ringo Starr e Dave Stewart. Allora adesso hanno voluto fare questa esibizione. Non si sa se, diciamo, per far credere ai media che tutto si era pacificato, oppure se effettivamente si erano chiariti.
Ma no, non sapevano cosa fare, hanno deciso di suonare insieme.
Esatto.
Sì, sì, hanno fatto così.
Anche perché loro stavano collaborando per l'album che è uscito, ma che in realtà è stato un flop, perché
sì, sì.
È arrivato al 91esimo nelle classifiche inglesi.
Liverpool 8, si chiama l'album, sì.
Sì. E invece il 94esimo addirittura in quelle americane.
Cioè, proprio per essere Ringo Starr è stato un po' un disastro così.
Sì, un brutto colpo.
Sì, sì, sì. Vabbè, per consolarci di una frattura e di un concerto.
Esatto, di un album andato a male.
Andato a male, vi lanciamo una canzone bellissima di Jefferson Airplane che si intitola Somebody to Love. Ed era Somebody to Love di Jefferson Airplane.
Che bella questa canzone.
Sì, gran bella voce, mi piace molto.
Sì.
E adesso se andate a School Rock Part 2, tocca a te e parliamo di Jim Morrison e dei Doors.
Sì, 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 sì. Allora, è molto importante partire proprio dal nome,
ecco.
Dei Doors, perché tutto nasce da una citazione di William Blake, il poeta inglese.
Ah, sì, ho studiato i superiori, qualcosa
sì.
Mi ricordo.
E questa citazione recitava: quando le porte della percezione sono spalancate, le cose appaiono come veramente sono, infinite.
Ecco.
Da qui l'autore inglese Aldous Huxley ha deciso di intitolare il suo trattato sugli effetti della mescalina Le porte della percezione. E quindi da qua Jim Morrison ha deciso di chiamare la band proprio Le porte.
Perché Jim Morrison comunque non ha mai abusato di stupefacenti.
Assolutamente.
Ah,
no.
Ecco, no.
Comunque, leggenda vuole che Jim Morrison e Raymond Zarek, che era il pianista, si siano incontrati sulla spiaggia, e lì Jim Morrison abbia recitato alcuni versi della sua poesia Mulholland Drive, e Manzarek, colpito insomma dalla capacità poetica di Jim Morrison, abbia deciso di formare una band. E quindi i Doors nascono nel 1965 come quartetto con Jim Morrison, Manzarek, John Densmore e Robbie Krieger.
Ah, sì.
E nel 66 arriva la firma con l'Elektra.
Ah, casa discografica americana.
Esatto. Sì. Nel 1967 esce l'omonimo album, quindi proprio The Doors, che pensa sia stato elaborato anche in sole due settimane. Non oso immaginare cosa si sia preso Jim Morrison in due settimane così intense. Comunque hanno elaborato questo album fantastico, che tra l'altro consigliamo perché è veramente bello.
Sì.
E si sono esibiti in locali importanti, anche in alcuni show televisivi come l'Ed Sullivan Show. E in questa occasione Jim Morrison ha subito mostrato il suo accanimento contro i ben pensanti, perché avrebbe dovuto cantare una versione censurata di Light My Fire.
Sì, sì.
Sì, che è un rito alla sessualità, cioè un come si dice, un tributo al rito del sesso, ma in realtà ha deciso di cantarla col testo originale.
Io mi sarei schierato con i critici, a me certe cose fanno schifo, cioè proprio...
immagino Dani. Comunque il mito dei Doors cresce, arriva anche il secondo album bellissimo, questo anche è un po' più di denuncia, visto che colpisce un'America coinvolta nella guerra in Vietnam e con queste grandi città che alienano un po' tutti. Però proprio adesso che insomma la fama dei Doors è arrivata all'apice, Jim Morrison inizia la sua crisi, che poi insomma si scoprirà irreversibile.
Sì,
inizia ad abusare insomma di droghe e alcol, è sempre in una condizione di alterazione psicofisica evidente, e questo lo porta anche insomma a fare delle provocazioni gratuite e non condivise dal resto del gruppo, tra l'altro.
Sì, infatti.
Come tra l'altro uno storico concerto a Miami, dove Jim ha mostrato i gioielli di famiglia, ecco.
Ah,
diciamo.
Esatto. Una scena elegante, giusto così, per far vedere.
È arrestato per oscenità.
Che strano, eh?
Sì.
Ma poi ha preso spunto anche George Michael in seguito di certi eventi. Ma sì, ma alla fine sono cose innocenti.
Sì, alla fine.
Non sempre viste così dalla polizia, però.
No, soprattutto in quegli anni.
Vabbè.
E quindi escono altri due album, Soft Parade e Morrison Hotel, un live, però questa volta sotto iniziativa dell'Elektra, Absolutely Live, e nel 70 l'ultimo album, L.A. Woman, che tra l'altro è anche questo un album molto bello.
Sì, infatti consigliamo anche questo.
Sì. E purtroppo insomma ormai Jim in crisi decide di andare con la moglie Pam a Parigi nel 1971 e pochi giorni dopo, nel 2 luglio, vive appunto il suo ultimo viaggio oltre le porte della percezione, perché un mix di droghe e alcol, insomma, lo stroncano, gli fanno avere un attacco cardiaco.
Ma qua non ho capito se stesse testando gli effetti o se semplicemente ho sbagliato un po' gli intrusi.
Esatto.
No?
Dove ho sbagliato le quantità.
Non c'era il dipartimento di chimica allora.
No.
No? Cioè, metteva lì, testavi un attimo e vedevi.
Esatto. E tra l'altro è morto poco dopo la morte di altri due grandi, insomma, Jimi Hendrix e Janis Joplin.
Sì, quindi sono morti tre colossi,
esatto.
Cioè comunque tre figure importanti del rock di periodo.
È stato sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise, insieme tra l'altro ad alcuni dei suoi ispiratori come Baudelaire, Proust e Wilde, e sulla tomba c'era scritto Jim Morrison, poeta, cantante, scrittore, e io aggiungerei gran gnocco, perché era veramente gran pezzo di figliolo.
No, diamo a Jim quello che era di Jim.
Sì, assolutamente. Gli altri Doors insomma ci hanno provato a produrre altri album, ma senza Jim Morrison insomma.
Sì, non... beh, in fondo anche se abusava di droghe era lui il cuore della
esatto.
band.
Ma la cosa curiosa è che in realtà il vero successo dei Doors è arrivato negli anni 80, perché questa nuova generazione negli anni 80 ha riscoperto le sue poesie, si è innamorato appunto di queste elaborazioni, e il mito dei Doors è arrivato veramente agli apici, e Oliver Stone ha sfruttato l'evento e ha proposto il film The Doors,
sì.
Con un altro bellissimo Val Kilmer.
No, io l'ho visto, molto bello, poi rispecchia molto la storia dei Doors, quindi...
Sì, anche se in realtà alcuni fan e alcuni critici credono che non sia così veritiera, anche secondo me in realtà è stata abbastanza fedele, comunque insomma.
Vabbè,
ognuno la sua.
Fangana di più. Dunque...
Quindi lanciamo un loro pezzo bellissimo, proprio del primo album, The Doors, si chiama Break On Through, on The Other Side, e sono i Doors.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side.
Eccoci qua, bella canzone, bellissima canzone,
sì.
Voce inconfondibile.
Sì,
sì, quella di Jim, del figo Jim, va bene, proprio di lui. Ecco, siamo giunti alla nostra sezione I Wanna Rock Where,
sì.
E vi parliamo di un pub.
Sì, un pub di stile inglese,
sì.
Tra l'altro credo sia anche molto conosciuto perché è abbastanza datato come pub, no?
Sì, 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 sì. Poi comunque ci girano bei gruppi, tributo, sì. Quindi...
Comunque è il Corner House,
sì.
Che si trova in Corso Sebastopoli 230 a Torino.
Sì. E vediamo giusto per trovarlo, per sapere chi suona, potete, beh, se andate una sera tranquillamente a bere una birra potete trovare sui tavolini insomma i gruppi che suoneranno,
mm-hmm.
Oppure potete semplicemente controllare il loro MySpace, spartano anche questo, però comunque ci sono informazioni, sì, quello che serve è che è www.myspace.com/cornerhouserockpub. Cosa possiamo altro dire?
Di solito comunque, sì, comunque i gruppi che accoglie sono di solito molto bravi.
Solo gruppi tributo, sì, però sì. Comunque sono gruppi di una certa levatura.
Sì, esatto.
E dunque, adesso prima di salutarci, perché siamo quasi al termine, lanciamo un pezzo per anticipare quello che sarà il tema della prossima settimana, cioè il British Punk.
Esatto, quindi partiamo subito con i Sex Pistols.
Sì, che sono i precursori proprio.
Esatto.
Cosa lanciamo?
God Save the Queen.
God Save the Queen. We'll be right back.
Queen con quei panchettari per eccellenza Sex Pistols.
Sì. Sid Vicious and the Band.
Esatto. Tra l'altro, tornando un attimo al Corner House, qualche mese fa ho ascoltato il concerto di una band tributo dei Pink Floyd.
Sì.
Sì, molto bravi, di cui adesso sinceramente mi sfugge il nome.
Ah, io ho usato una volta, mi è capitato il gruppo cover Madonna. Io, cioè,
sì.
Madonna l'adoro, sicuramente, però proprio il gruppo tributo Madonna...
Mi sembra eccessivo, effettivamente.
Sì,
no, comunque questi qua erano bravi, anzi, pensa che avevano anche alcune tappe in Spagna. Quindi era un gruppo abbastanza conosciuto.
Interessante. Sì, sì. Sì, no, infatti per tornare al discorso, comunque si girano dei bei gruppi.
Sì.
E 40 minuti sono passati.
Esatto, anche questa settimana il nostro tempo a disposizione è finito.
È finito, e quindi la prossima settimana anticipiamo il fatto che parleremo appunto del British Punk.
Esatto.
E quindi di questi pazzi scatenati dei Sex Pistols
e dei Clash.
Dei Clash è un'altra band molto importante.
Sì, ovviamente ci impegneremo a trovare news succulenti da proporvi.
Sì, come sempre.
Esatto.
Ringraziamo i nostri tecnici. Ringraziamo voi che state all'ascolto e non ascoltate, che ne so, per esempio Tiziano Ferro.
Esatto.
24 ore al giorno.
Grazie
per averci concesso 40 minuti dei vostri timpani. E
ci vediamo, ci sentiamo, anzi, la prossima settimana.
Ok, ciao a tutti.
Ciao.
Bene, il tempo a nostra disposizione per questa settimana è finito. Fino ad allora, buonanotte.
Go di forte, Wade.
Go di forte, Garze.
Wade. E file collegamento.